E allora alle 17:16, oggi è il 18 luglio, quindi insomma siate felici di ascoltarci, perché noi siamo qua con una certa temperatura, però lo facciamo perché ci piace tanto. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. E oggi apriamo, insomma, siamo un po' di persone qua in studio e apriamo di nuovo i microfoni sul carcere, sulle galere, che insomma sapete essere uno dei temi che per noi è sicuramente più importante e prioritario. E allora intanto saluto piano piano le voci che sono qui insieme a noi.
Ciao a tutti e tutte.
Ciao.
Siamo molto contente soprattutto, anzi aspettate, scusate, manca una voce.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, soprattutto a chi non può godere della propria libertà personale oggi ancora di più, cioè della serie.
Della serie che ci ricordiamo sempre, ma quando ne parliamo ancora di più. E soprattutto oggi abbiamo veramente il piacere di avere un ospite qui con noi, che
ciao,
salutiamo.
Ciao a tutti e tutte.
E quindi niente, appunto apriamo questo spazio in cui cercheremo un po' di toccare vari temi, insomma, no, che hanno a che fare con la punizione, con la detenzione, con tutto quello che ben conoscete, no, voi che ci ascoltate. Partiamo insomma intanto con un'esperienza diretta che noi insomma reputiamo estremamente preziosa, e quindi ti lasciamo la parola ringraziandoti di nuovo.
Ti ringrazio io e niente, io sono qua in radio a dare la mia testimonianza su cosa vuol dire scontare una pena dentro un istituto penitenziario. Diciamo, è da poco che sono libero, diciamo, e ho la mia esperienza è di, diciamo, di 2 anni e mezzo all'interno di un istituto penitenziario nella provincia. Diciamo che è stato strano entrare in carcere la prima volta e ti ritrovi là da solo nella cella e devi fare mente locale e capire come affrontare tutto quello che poi avrai davanti. Quindi mi sono messo là da solo e ho fatto mente locale su quello che ho commesso e perché sono finito dentro, e ho deciso di alzare la testa e dire ok, adesso devo affrontare questa cosa e cerco di affrontarla nel modo migliore possibile, quale mi poteva dare la spinta per andare avanti all'interno comunque sia di un sistema che comunque sia non ti permette di, proprio il carcere non ti permette di dire ok, sconto la pena, sei te e tirare fuori, devi essere te da solo, perché alla fine sei tu da solo là dentro, sei tu da solo con gli altri tuoi compagni, i quali sono proprio loro che inizialmente tu fai, come posso dire, ti appoggi, e sono loro direttamente che quando vedono tu la prima volta che entri chi sei cercano sempre di darti una mano in tutti i modi, di farti entrare in un sistema e dirgli stai qua, non ti preoccupare, fai quello che devi fare, non ti preoccupare, ci siamo noi, questo è il carcere. Chiunque entra sappia che comunque sia all'interno del carcere ci sarà, troverà sempre quelle persone che inizi là, arrivi, tieni, bevi un caffè, come è successo ai ragazzi, a dei ragazzi che sono stati là, per esempio, dopo un anno che io stavo già detenuto, ai ragazzi di ultima generazione, i quali si sono ritrovati là impauriti, il quale la mia esperienza che ho avuto un anno prima, come gli altri mi hanno accolto all'interno del carcere, sono stato io e altri compagni detenuti a cercare di fare quello che hanno fatto gli altri a me. E quindi per fargli dire guarda, non ti preoccupare, non c'è niente, vai tranquillo, no, alza la testa e sempre a testa alta che vedrai che ne esci fuori, non ti preoccupare. Così, questo è il carcere, devi sapere sempre che comunque c'hai i tuoi compagni di cella, i tuoi compagni di sezione che comunque sia staranno sempre con te. Io questa l'ho vissuta, per fortuna ci ho avuto una persona appena entrata che è stato il mio mentore, diciamo, tra virgolette, perché comunque sia trovando il mio compagno di cella, al quale mi ha visto così la prima volta, non sapendo come affrontare il carcere, perché comunque c'è una prima volta per tutto, anche se sempre io a testa alta e tutto quanto, mi ha indirizzato su un percorso, anzi anche consigliandomi come comportarmi all'interno del carcere, come vivere il carcere, come rapportarmi con gli altri detenuti, perché comunque sia all'interno del carcere ci sono tanti tipi, persone di diverse realtà sociali, di diverse religioni, di altri paesi, e comunque sia devi sapere pure con chi rapportarti e come rapportarti. Quindi diciamo che sono stato fortunato perché ho trovato una persona alla quale mi ha potuto indirizzare e mi ha dato sicurezza. Questo lo trovi all'interno dei carceri, lo troverai sempre. E una cosa del carcere è che comunque sia, ho potuto notare, è che quello che tu trovi in carcere naturalmente non lo potrai mai trovare fuori. La solidarietà, il rispetto, l'umanità che si crea tra le persone all'interno del carcere lo noti molto di più di quanto lo puoi notare fuori, perché si crea un legame all'interno tra i detenuti che va oltre ogni cosa. Poi cioè sono pronti a aiutarsi l'uno con l'altro senza distinzione di razza, religione. Cioè puoi trovare anche quello che dice io sono nazista a certi casi, ma che comunque sia è pronto a aiutare un extracomunitario perché comunque sia un detenuto come lui, e vanno oltre queste cose. Questo è il carcere, quindi io questo ho potuto vivere e comunque sia me lo porterò sempre dentro. Mi sono potuto rapportare con persone che io con cui posso dire vabbè sì, per me non condivido quello che hai fatto, però come persona ti rispetto, perché ho vissuto con loro comunque sia tra virgolette una tragedia, perché comunque il carcere rimane sempre una tragedia personale per ogni persona, non lo auguro a nessuno. Certo, io posso dire alla fine di questa carcerazione che io ho preso tanto dal carcere e mi ha dato tanto personalmente. Perché? Perché ho potuto fare un'analisi mia personale su me stesso, facendo gli errori che ho fatto in passato, la mia vita quella che era e soprattutto quello che sarà nel futuro. Quindi ho cercato io come persona di prendere quel poco di buono che può uscire dal carcere, ma questa cosa la puoi fare solo da solo. Non ci sarà mai una persona che, diciamo, le istituzioni non ti porteranno mai a questo, perché per le istituzioni il carcere è solo una questione di limitare la propria libertà personale.
Senti, posso fare una domanda?
Prego.
Perché comunque ci hai raccontato intanto un aspetto del carcere che secondo me è molto interessante e che io ho ricevuto solo dai racconti diretti delle persone che ci sono state dentro, cioè l'aspetto tipo della solidarietà fra detenuti e detenuti, insomma fra chi certo. Si trova dentro, è qualcosa che ecco nella rappresentazione della società io tipo non ho mai trovato, che ne so, io il carcere l'ho conosciuto no attraverso i film, no, invece, e mi ricordo ad esempio attraverso i film quello che emerge sempre no è che devi stare attento perché lì ti vogliono sempre,
ma quelli sono americani,
esatto. e invece dai racconti che ci ho avuto di persone che ci sono state dentro mi hanno fatto appunto dei racconti veramente molto belli di solidarietà, di persone che sono entrate e che sono state effettivamente appunto accolte, rispettate nella propria diversità.
No, è così, c'è la solidarietà, c'è tra di noi, non si guarda più chi sei, da dove vieni, per chi tifi o per chi voti, non esistono queste cose, perché poi ognuno c'ha il proprio reato, c'ha la propria vita, ma comunque là dentro sei tutti uguali. Naturalmente ci stanno quelle, esistono, capitano, perché sono capitate delle situazioni dove, come dici te nei film, sì, ma molto succedono, ma come succede per strada comunque sia, cioè sta quello che all'interno della sezione sbaglia, fa quello che non deve fare e naturalmente si becca le conseguenze di quello che può succedere. Io ho sempre cercato come persona di cercare di evitare queste cose perché ero diventato pure responsabile della sezione, quindi ho sempre cercato di trovare il modo più, diciamo, equilibrato per sistemare situazioni che potevano andare a degenerare. Perché? Perché comunque sia quando succede un qualcosa all'interno della sezione, poi alla fine chi ci rimette è tutta la sezione. Quindi cercate di trovare un equilibrio, o cercate di fermare un diverbio tra due persone o tra più gruppi, per non far arrivare poi chi è di dovere a intervenire. Questo si fa perché? Perché lo viviamo tutti il carcere, quindi cercate di farlo noi e gestire la cosa interna per non creare problemi dopo, perché poi succede un qualcosa, è tutta la sezione. Quindi ci deve essere sempre, abbiamo sempre cercato io e altre gruppi di persone nella mia esperienza di cercare di non arrivare a che succedono atti estremi. All'interno tra diversi detenuti, però poi succede anche E anche successe, sono successe, ma poi il fatto è che poi il giorno dopo ti ritrovi sempre a carta a giocare a carte insieme in saletta o a giocare a biardino. Sono successe e succederanno sempre, perché il diverbio lo puoi trovare dentro il carcere come sotto qua per strada al semaforo, che gli dico con un al semaforo, comunque posso dire una cosa del genere. Quindi sì, no, solidità ci sta, ce n'è tanta. E chi entra, i nuovi arrivati si cerca sempre di metterli a proprio agio, diciamo. È successo, ho detto, mi ricordo, c'ho sto esempio plateale di questi ragazzi che vennero portati in carcere perché erano appena arrestati per la questione del clima che avevano bloccato. Allora era il periodo che stavano sotto botta, come si dice, che comunque il governo stava cercando di reprimere queste manifestazioni per clima, e quindi sono stati i primi a poi essere arrestati e comunque si sono ritrovati in una situazione un po' un attimo spesati, i quali non se l'aspettavano, e siamo stati noi primi comunque sia. Anzi, io ricordo ancora che al ragazzo gli ho dato leggete, mi era arrivata scarceranda quel libro, e quindi io ho detto leggete questo, e ancora mi manda email per ringraziarmi che l'ho fatto conoscere a Onda Rossa, perché non era di Roma, anche del Lazio, e ma prendete il caffè, l'abbiamo sentito a nostro agio. Infatti dopo due giorni che erano un attimo così, come si dice, non sapevano dove mettere piedi, come sta, si sono un attimo ambientati, perché siamo stati proprio noi a cercare di farli ambientare nella situazione in cui si erano trovati.
Che però erano pure super giovani, nel senso.
Erano abbastanza giovani. Ma il carcere è pieno di giovani, sì. E questo è il problema, perché ti ritrovi persone, ma veramente di 18, 19, 20 anni, appena maggiorenni, buttati così dentro. Le situazioni sono tante, c'è sta
Viale e pure quelle... anziane, perché poi.
Ma anziane, io per esempio non ho visto mai, non mi è mai capitato che si sia suicidata gente, però mi è capitato un signore anziano che durante, appena avevano aperto i blindi, ci è cascato sul corridoio e è morto di infarto davanti agli occhi nostri. Succede, a 78 anni una persona con quelle patologie non dovrebbe stare in carcere. E questo è il problema, come c'è stata Lume, ce ne stanno tante di situazioni del genere, di persone che a livello, proprio a livello di salute non dovrebbero stare dentro.
Loro dicono incompatibili.
Sono incompatibili, se vede.
Comunque incompatibile, secondo
me. Allora a livello. Io mi è capitato tante persone che sono proprio incompatibili, che hanno delle situazioni proprio sanità di salute che non dici non puoi tenere qua. Anche perché comunque si diventa anche un peso. Proprio per il carcere gestire queste persone.
Tu dici anche dal loro punto di vista.
Certo,
banalmente.
Ma se fosse ispettore o per direttrice del carcere lo manderebbe a casa subito, in 24 ore, ti ha fatto la valigia e vattene. Il problema è che non è così che funziona. Ci stanno tante richieste, per esempio 147, che è una legge fatta per la detenzione domiciliari per questioni di salute, che io ho fatto lo scrivano, ne ho viste quasi rigettate tutte, cioè nel senso.
E si capiva perché veniva, non so se è una
perché
cosa
comunque
che possiamo...
sia, sta sempre in mano a un giudice che decide, cioè, purtroppo il discorso è questo, il discorso è che il giudice, purtroppo il problema dei giudici, ma soprattutto che è il magistrato di sorveglianza, è uno, è che il magistrato di sorveglianza sono due nel Lazio, quali hanno una gestione, penso abbiano tre carceri, quattro carceri, si dividono, comunque ci stanno più o meno, hanno quattro carceri, sono solo due, e comunque sia loro se devono decidere a chi dai la libertà o no per qualunque altro. Il problema è che queste persone, il giudice non li conosce, naturalmente. Lui leggono quello che fa l'educatore. Nel senso, io penso che sia giusto che comunque sia ai magistrati di sorveglianza gli sia semplificato il lavoro. Gli sia semplificato il lavoro perché? Perché sono due e non possono essere due. E quindi loro devono conoscere, devono entrare dentro i carceri. Vengono. I magistrati di sorveglianza vengono all'interno dei carceri. Infatti, ma quanto vengono in carcere? Io in 2 anni e mezzo ho visti 2 volte.
È perché, per esempio, ora magari non tutte le persone che ci ascoltano sanno esattamente qual è il ruolo del magistrato di sorveglianza. Magistrato. Diciamo che è la figura che in qualche modo ha responsabilità
per i definitivi, per chi
esatto,
è definitivo.
Per trattamento, diciamo, per tutta la durata del trattamento delle persone che appunto poi sono definitive. E da queste figure dipende ovviamente anche l'accesso, che ne so, al trattamento vero, quello che loro chiamano trattamento, quindi non so, sì, la misura alternativa, oppure semplicemente quello che la persona può fare, o anche il giudizio, no, tra virgolette, sulla come dire, sull'aderenza o meno che la persona ha al percorso cosiddetto di abilitazione. Qui sono figure importanti.
Certo che sono figure importanti, quelli che devono decidere se devi uscire o no dal carcere, per quale essere applicata la norma a cui tu c'hai diritto. Questo è il discorso. Però i magistrati di sorveglianza ce n'hanno talmente tante di persone che non, cioè, dicono vabbè, che per loro, naturalmente per loro tu sei un numero, però se loro cominciassero a pensare a desemplificare il lavoro del magistrato di sorveglianza, che comunque sia, so, cioè, mi metto nei panni loro, è veramente stressante, penso, il lavoro loro, perché comunque sia gestire tutte queste persone, perché poi richieste su richieste comincia a essere un lavoro abbastanza, e tu devi comunque, se pensi che i magistrati di sorveglianza vengono in carcere a conoscere i detenuti per parlarci e vedere la propria situazione, come si fa, cioè qual è il tuo problema, perché vieni una volta all'anno in carcere dove poi la gente gira, tu non conoscerai mai il detenuto. Invece se tu ti rendi conto che una persona anziana che te vieni, tu vieni in carcere e capisci, te trovi davanti e ti capisci questa è una situazione, aspetta un attimo, ma questo lo dobbiamo far uscire, invece te lo trovi giusto davanti il giorno del processo, è un po', sai, cioè basterebbero poche cose per semplificare le cose, tutto qua, però
soprattutto
qua
sempre
altre cose
effettivamente. Quindi diciamo che questo forse introduce anche un po' il tema successivo che volevamo, insomma, di cui volevamo trattare, che è appunto un tema di cui adesso si parla anche un po' di più anche a livello mainstream. Poi magari capiremo anche come se ne parla a livello mainstream, perché adesso il carcere è un po' più di prima, è tornato, insomma, c'ha questo andamento che non è proprio, diciamo, fisso, no? Diciamo, il carcere a volte è un argomento di cui si parla di più, appunto a livello più ampio, diciamo, di senso comune, di cultura di massa, no? Diciamo così, giornali e serie televisive, che pure quelle stanno, come diciamo prima, che offrono un immaginario, insomma, molto fuorviante. E quindi adesso è un momento in cui, per tanti motivi, secondo noi anche dovute fortunatamente alle mobilitazioni di ormai quasi 2 anni fa, ma insomma c'è stato tanto movimento, e quindi adesso se ne parla di più a tutti i livelli.
Beh, un bel po' che se ne...
effettivamente...
diciamo che io già da dentro, cioè, non mi era mai capitato.
E
anche
infatti,
da
com'era
lì
la percezione? Questo è molto
interessante. Perché a un certo punto si è cominciato a parlare in tutte le testate giornalistiche, televisive naturalmente, e si è cominciato a parlare molto, ci capitava di vedere in servizio a settimana all'interno dei carceri, soprattutto perché c'era quasi un suicidio a settimana, e quindi naturalmente la notizia veniva a galla, e quindi tutte, da qualunque testata giornalistica, di qual TG, che sia Rai Media, quello che te pare, comunque sia, facevano uscire la notizia e ne parlavano i detenuti. Queste notizie, dice, va bene, parla il telegiornale, speriamo che si fa qualcosa, perché naturalmente quando arriva all'opinione pubblica il problema, naturalmente uno spera sempre che si faccia qualcosa, il problema è che stiamo vedendo che, diciamo, che non è
che non sta andando esattamente così,
non sta andando così per niente, nel senso, no. Qui è detto, qui naturalmente il detenuto spera sempre in indulto, però è una speranza, nessuno lo chiede. Nessun detenuto chiederà mai dateci indulto, perché sappiamo che comunque sia è una cosa troppo,
è una manovra
troppo drastica, quindi
sempre
nessuno lo chiede, non sta nessun detenuto, lo spera, il detenuto lo spererà sempre di prendere l'indulto una volta che entra, dice vabbè, mi ha detto bene, da 4 anni me ne faccio, esco, dopo 2 anni esco, però non lo chiede il detenuto, lo spera, quindi... questa però è una cosa che secondo me è arrivata a sto punto, nella situazione in cui i carceri stanno vivendo, il quale anche qualunque persona lo può vivere anche esternamente, perché se ne parla talmente tanto adesso in televisione, ne parlano anche nelle non solo nei telegiornali, ma se vedete tribune politiche, programmi televisivi, C'è sempre, ne parlano sempre. A me mi è capitato due giorni fa, mi è capitato vedere il servizio sulla 7 con la giornalista che c'ha anche lei, ha fondato una fondazione che aiuta i detenuti che si chiama Seconda Chance, la 7, dove era intervistato il garante dei detenuti, dove ha spiegato dei regionali del Lazio, il quale ha spiegato benissimo la situazione carceraria. E il problema è che il governo fa orecchie da mercante, continua a fare le orecchie da mercante sul problema, come se non lo vedesse, ma in realtà lo vede, lo conosce il problema. Il problema è che secondo loro, a mio avviso, al mio pensiero personale, per loro contano più i voti che le persone. Questo è il discorso, perché naturalmente il tema carcere ai partiti politici fa paura, perché se pensiamo adesso con un governo di centrodestra, che per me è più di destra che di centrodestra, ma non è per me, penso per quasi tutti, di ok, do un indulto, o faccio uscire i detenuti dal carcere, per chi ha votato un partito bigotto, un italiano medio che non conosce qual è il carcere, a meno che non c'è il fio che poi è entrato in carcere, allora comincia a comprendere qual è veramente il carcere. Dice, come, io ti voto perché mi devi dare sicurezza, mandare via immigrati e tutto il resto della criminalità, e poi tu mi lasci i carcerati liberi? E questo è il gioco, tipo, nel senso, con le loro paure, perché il problema esiste. E c'è il problema che adesso il ministro, che è un ministro che ha sempre affermato che secondo lui è giusto dare un indulto in queste situazioni, lui però non parla più a nome suo come ministro, ma parla a nome del presidente del consiglio.
Vuole ministro Nordio.
Nordio. No, okay. Lascia perdere Piante Dosi, diciamo ministro interni che è matto, però vabbè, nel senso, lui ha sempre, infatti ieri io sentivo, c'era delegazione parlamentare in Parlamento, dove sono state fatte domande sui carceri, l'onorevole Seracchiano del PD ha detto faccia quello che ha sempre detto, perché lui ha sempre affermato che comunque sia tocca cercare di trovare una soluzione per il sovraffollamento, ma adesso lui parla solo a nome del Presidente della Repubblica.
Beh, diciamo, come sempre, insomma, chi sta a quelle,
certo, è normale,
chi ricopre quelle figure, diciamo, poco a che fare intanto con la vita reale, poi poco a che fare pure con la
naturalmente, insomma, allora hanno dato il contentino dicendo, applicando questo decreto che seguito i carceri, che a mio avviso, come ex, perché io mi sento ancora detenuto, perché comunque sia io c'ho sempre i miei compagni là dentro. Se fossi io mi troverei il ministro davanti, dico guarda, lascia perdere. No, non lo fa, perché questa è una presa in giro.
Però questo è molto chiaro, no? Appunto sì, dal testo, no? Assolutamente.
Dal testo, condividiamo questa sia, stanno questa perdendo visione. L'occasione, poi non si saprà, perché forse so che se, da quanto ho sentito, il 23 forse si voterà la proposta dell'onorevole Giacchetti, scritta con la Bernardini dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, quale hanno scritto, secondo me non risolverà il problema al 100%, ma l'aiuta, nel senso, hanno scritto una proposta di legge che secondo me è già un passo avanti, ma il governo penso non lo voglia.
Beh, tra l'altro quella, appunto, insomma, in due parole, insomma, questa proposta di legge, appunto, voi sapete che ci sono diciamo un tot di giorni che si possono accumulare ogni semestre di pena scontata, e questi giorni poi vengono, su questo numero di giorni viene sottratto al totale della pena. Attualmente, come da regolamento penitenziario, sono 45. La proposta, insomma, di Giacchetti è quella di intanto portarla a 60 come regola, proprio, diciamo, fissa, così come legge fissa. In più sicuramente una cosa che ci fa più o meno capire che lui vorrebbe, insomma, fare un minimo qualcosa, almeno sul breve periodo, è che nei primi 24 mesi dopo la approvazione eventuale di questa legge, i giorni anziché 60 dovrebbero essere 75.
Sì, ma retrattivi dal 2016.
Modo, e tanto retrattivi dal 2016.
Quindi vuol dire che succede? Che se tu applichi una legge, e soprattutto, che cosa molto importante, che i giorni i giorni di liberazione attiva, quindi la legge 175 ordinamento penitenziario, non vengono più concessi dal magistrato di sorveglianza, ma vengono concessi direttamente dal direttore del carcere. Questa è la proposta. Questo cosa vuol dire? Che velocizzano il sistema, perché naturalmente pensate che, come ho spiegato prima, quanti detenuti hanno un magistrato di sorveglianza e quanti giorni si aspetta per per avere i giorni di liberazione anticipata
o per qualsiasi altra pratica,
per qualsiasi altra. Io pensa che uno, se tu gli mandi subito i giorni, chiede i giorni di liberazione anticipata, lui gli chiede il giorno, dopo due giorni gli vengono applicati, lui già con quei giorni sta nei termini per poter chiedere un affidamento o una 199 o qualunque altra qualunque cosa che possa applicare per chiedere la scarcerazione. Quindi, però purtroppo a volte si aspettano sei mesi, a volte tocca che il proprio avvocato di fiducia deve andare a bussare alla porta del magistrato di sorveglianza e dice: guarda, mi mandi. Pensi a quanta gente, stranieri, non della comunità europea, che possono con i giorni chiedere l'espulsione, invece devono aspettare sempre che gli si applicano i giorni, perché sennò non rientrano nei termini sotto i due anni per chiedere l'espulsione. Quindi la proposta del Giacchetti, che non mi sta tanto simpatico, però vabbè. E lui se il governo non approva questa riforma di legge, che alla fine non c'è niente di male, perché comunque sia nessuno sta a dire: ok, stiamo a liberare i criminali. No, perché è già una cosa che esiste, si applicano solo di aumentare i giorni, quindi invece di scontare un quarto di pena in meno ne fai un terzo fisso, quindi non è che cambia 15 giorni ogni 6 mesi, non penso sia il problema. Ma soprattutto comincia a liberare i carceri, quindi questa è una cosa che poi viene applicata solo alle persone che si sono comportate bene.
Sì, perché... e poi tutto, noi ricordiamo sempre che qualsiasi cosa, qualsiasi misura in qualche modo, no, che non è la detenzione e la chiusura proprio dentro una galera, si può avere accesso a questa cosa esclusivamente, solo e soltanto se tu ti dimostri, tu persona detenuta, ti dimostri...
Se c'è un rapporto non lo prendi.
Come dire, no, appunto, parte attiva, dicono loro, del processo di rieducazione, del processo di inserimento.
Vuol dire,
rieducazione.
Che per dire, quindi, non prendere rapporti poi, in carcere, perché basta il primo rapporto, che anche una cosa
è comunque
stupida,
molto
che...
escludente, no, come cosa, certo, tanto questo è quasi la
non è una questione ok, sto a liberare i criminali, no, perché quello comunque sia gli vengono comunque applicati,
no, che infatti diciamo secondo me il livello veramente di assurdità che c'è, che pure una proposta così veramente basilare, perché non è niente, infatti non è che noi ce la rivendichiamo, ora se ne parliamo perché bisogna parlarne,
non la rivendichiamo,
è una cosa
però,
estremamente,
però è già un qualcosa in questa
nella
questa
pratica,
situazione
senza
drammatica
perché,
che vivono gli istituti penitenziari
nella pratica senza ombra di dubbio, però appunto nel contenuto invece non è neanche niente di che, eppure trova tutta questa resistenza, il che vuol dire che non c'è proprio nessun interesse minimo a migliorare neanche di proprio un millimetro la vita di chi si trova reclusa, no? E infatti appunto quello che diciamo prima, volevamo parlare pure un po' insomma di quello che è il sovraffollamento, nel senso che il sovraffollamento, vabbè, è una realtà, è una insomma realtà veramente insostenibile che in questo momento, in realtà pure questo ciclicamente capita, almeno noi parliamo per carità del paese Italia, diciamo così, però chiaramente si sa che spesso insomma per come funzionano i sistemi repressivi e per come continuano a funzionare e continueranno a funzionare purtroppo anche in futuro, il sovraffollamento rischia di diventare quindi un numero di persone troppo alto rispetto alla disponibilità diciamo così di posti o alla presenza di personale che può, chiamiamolo così, fare un trattamento, diciamo sarà sempre presente molto probabilmente ancora per un bel po'. Quello che possiamo dire, mi sono persa solo un secondo, scusate, non ero preparata.
Vabbè, noi secondo me a questo punto intanto, prima di passare a questo secondo tema, ci possiamo prendere un momento di pausa, mettiamo una canzone e torniamo in voce.
Colazione, poi la contane, l'androne, lo spesino e l'ispezione, lo spesino e il superiore, un collaggio senza il mare, dove non volevo stare, ma ogni onda sa nuotare, ogni onda torna al mare, il vento conosce, dai Santa Nega del ramo che spezza, eppure non piega, il vento conosce la malinconia, la canta ogni sera, la canta ogni sera, wow.
Io ero uno soltanto, che baciava la luna, le stelle con gli occhi di pianto, con gli occhi d'asfalto, senza santi in paradiso, né una sforzia né un sorriso, e Santa Nega sopra il viso. Che tutto conosci, niente di là, del tempo che viene, tempo che va, tutto conosci, se passi di qua, ti lascio il sorriso, lascio il sorriso.
amore mio, mi rivedrai in una pioggia di settembre, oppure poi mi troverai una farfalla tra le tende, perché il destino conosce già. Interruttore, ma la luce spenge gli occhi e mi calcare, così la mente vola via e ci ritrovo innamorati in una via, appoggiati a quel portone, conti addosso il mio maglione, tu sei felice ed io non so, dici che torno in prigione, amore mio. Ne scorderai, ma non scorderai mai quell'estate, i baci noi, le fantasie, il mare e le nostre risate, perché il destino conosce già. Di Santa Nega, madre mia proteggimi, che il mondo si è scordato quello che potevo dare e quello che sono stato. Madre mia proteggimi, che il mondo se ne frega dei nobili nati, dei voti di Santa Nega.
Sobra la mia testa, quando sarò seguito.
87.9, allora torniamo in voce e continuiamo questo spazio redazionale per parlare di carcere, un tema che in questi giorni, insomma, è stato portato alla luce, diciamo, dalla rabbia dei detenuti e delle detenute di diverse sezioni, di diversi penitenziari in Italia, insomma, appunto da Trieste a Viterbo, Regina Coeli, eccetera. E apriamo questa, insomma, seconda parte perché volevamo parlare, insomma, di un aspetto in particolare del carcere. Chiaramente da questi microfoni, come abbiamo sempre detto, il carcere è sbagliato sempre, è sempre sbagliato, non cambia mai la sua funzione all'interno della società, però poi ci sono delle condizioni, appunto, di sovraffollamento, oppure, come era uscito poco fa, un giudice che aveva detto che al carcere di Sollecciano, se non sbaglio, di Firenze, che non avevano diritto all'acqua calda. Poi, appunto, all'interno, appunto, di questa ingiustizia del carcere diffusa e totalizzante, ci sono, appunto, delle particolarità e delle differenze, e volevamo un po' partire dall'aspetto in particolare del sovraffollamento.
Sì, diciamo che, appunto, appunto la questione del sovraffollamento è una delle tante che aggiungono afflittività a quella che è già la condizione carceraria, perché, appunto, come diceva benissimo il compagno un secondo fa, il carattere afflittivo della punizione già esiste, già è quello che noi critichiamo, già è quello che noi speriamo di un giorno, in un futuro, di non vedere più. E già secondo noi per questo insomma ci sarebbe qualcosa da dire proprio sulla... non ci abbiamo più, scusate, e già, diciamo, ci sarebbe tanto da dire su questo, perché, appunto, noi preferiamo immaginarci un mondo senza galere. Dopodiché, se c'è qualcosa che lo rende ancora peggiore invece questo mondo della detenzione, sono una serie di fattori, appunto, sicuramente il fatto anche di essere separati e separate dalle proprie famiglie, di non avere più temporaneamente, o a volte, come sappiamo tristemente, anche per sempre, la propria libertà, già sono, appunto, elementi molto molto pesanti. A questi elementi pesanti si aggiungono condizioni di vita, a volte dire vita sinceramente ci sembra quasi eccessivo, possiamo dire condizioni di sopravvivenza, perché nelle galere si sopravvive, no? Più che si vive, sinceramente. Quando ci sono anche delle condizioni ancora più gravose, la sopravvivenza diventa quasi impossibile, e quindi escono poi fuori tutte le criticità che ben sappiamo. Ora, visto che sono disponibili, insomma, per il lavoro che fa Antigone, che è un'associazione che, insomma, più o meno forse chi ci ascolta già conosce, che naturalmente, insomma, in realtà per quello che è, per come si costituisce, forse non possiamo definirci completamente e totalmente insomma assimilabili a loro, ma chiaramente noi insomma pensiamo che il lavoro prezioso di mappatura che fanno, insomma, possa essere sicuramente utilizzato. E a questo proposito andiamo proprio a vedere i numeri di questa massiccia presenza di persone all'interno degli istituti penitenziari di questo paese, ovvero, diciamo, al 31 marzo 2024, quindi all'inizio più o meno di quest'anno, le presenze erano 61.049. Poi qui ci dicono, insomma, l'associazione Antigone ci dice, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti, più o meno 10.000 persone in più. Cosa succede in realtà? Che la stima dei posti, dobbiamo sempre considerare che la stima dei posti che si dicono disponibili è in realtà una stima molto probabilmente a ribasso, nel senso che i posti disponibili sono quelli teoricamente, diciamo, anche praticamente in realtà disponibili per capienza delle strutture, no? Che hanno le strutture. È però vero che per manutenzione, per una serie di vari elementi e varie insomma situazioni anche contingenti, ma speriamo anche che in base alle rivolte ogni tanto magari delle sezioni sono pure inutilizzabili, insomma, fatto sta che ci sono una serie di fattori che rendono questo numero sicuramente un po' troppo alto. Quindi, in sostanza, consideriamo che in realtà i posti effettivi, veri e propri, per farci stare degli esseri umani, perché di questo stiamo parlando, sono ancora meno, quindi è probabile che, insomma, questi numeri siano ancora peggiori di quello che vediamo.
47.000 forse stiamo
intorno ai 47.000 effettivi a questo, sì, punto, perché qui, appunto, si parla di ufficiali ma non di effettivi.
Calcolare che qualche sempre ogni istituto penitenziario ha delle sezioni chiuse per ristrutturazione, e quindi naturalmente la capienza diminuisce.
E, allora, quello che forse è, insomma, appunto, poi noi, vi ripeto, non consideriamo il sovraffollamento come l'unico vero problema dell'afflittività di uno spazio ristretto come quello carcerario, però insomma, ecco, insomma, gli elementi che ci sembrano un po' più salienti da vedere magari sono, per esempio, per dire, la presenza, insomma, questo noi l'abbiamo già detto altre volte ma vale la pena ribadirlo, la presenza di persone, vabbè, per capirci vengono chiamate straniere, insomma persone che magari non hanno il documento di italiano, che sono, a quanto pare, insomma, verso marzo 19.108, il che vuol dire poco più del 30%, e questo forse ci fa immaginare che magari questa galera non è che sta lì per insomma fare, come dire, un'opera di non so, miglioramento della società, ma sembrerebbe proprio che invece colpisca chiaramente le persone che già di per sé in questo stato abbastanza razzista ci hanno delle grosse difficoltà. Un altro dato invece che è abbastanza, secondo me, abbastanza significativo è quello, diciamo, delle classi di età, cioè, allora, diciamo che intanto c'è un 10% quasi netto di persone che hanno meno di 24 anni, e se sappiamo che la maggiore età è a 18, praticamente sono 6 anni in cui, cioè, ci sono, voglio dire, persone in questa piccolissima fascia di età che so parecchie, insomma, voglio dire, è un 10% proprio secco. E poi sembrerebbe pure che le persone che stanno un po' negli ultimi anni, qui si parla del, scusate, dal 2013, quindi più o meno negli ultimi 10 anni, sono diventate proprio tante le persone che stanno in carcere, quelle che hanno dai 45 ai 60 anni, ed erano molte meno prima, nel 2005, so, 20 anni fa, erano abbastanza di meno, insomma almeno un 10% di meno rispetto a quello che sono state negli ultimi 10 anni, il che vuol dire forse che pure questa è una fascia che è diventata più debole, no? Forse, pensandoci, insomma, rispetto alle persone che adesso appunto hanno più o meno 60 anni, sicuramente molti anni fa era una fascia più garantita in qualche modo, non era una fascia forse anche che magari, che diciamo, godeva di tutta una serie di conquiste che erano state degli anni precedenti rispetto al lavoro, rispetto a una stabilità di vita, rispetto, insomma, che invece adesso tutte queste cose probabilmente sono andate sostanzialmente perse, e quindi ci sembra che, visto che sappiamo che bene o male appunto dentro le galere non ci stanno di sicuro troppi colletti bianchi, ma ci stanno persone che a volte fanno proprio difficoltà a sopravvivere, evidentemente anche questo, insomma, questo aumentare di questa particolare fascia di età a me sinceramente sembra significativo. Un'altra cosa, poi chiudiamo su questo magari e ti lasciamo la parola, che ci fa più piacere in realtà, più che ascoltare le nostre voci, approfittare di chi ci viene a trovare. E un altro dato veramente preoccupante a mio parere è l'aumento dell'età fino ai 70 anni, cioè dai 60 ai 70 anni, perché 45-60 già è un po' più ampia, però 60-70, cioè, insomma, o che è aumentata tantissimo, no? Per esempio dal 2005 al 2023, quindi più o meno in quasi 20 anni, è aumentata parecchio, insomma era veramente residuale 20 anni fa, invece adesso si guadagna questo a occhio 10-15%, che vuol dire o che ci sono pene lunghe, che quello in realtà poi si potrebbe andare a vedere tranquillamente, e quindi le persone purtroppo banalmente sono invecchiate dentro, oppure significa che pure se hai una certa età ormai avanzata, perché personalmente se hai 70 anni secondo me sei una persona che è entrata in una fase anche di fragilità fisica, no? E quindi, come diciamo prima, dentro in carcere tu non ci devi stare, e quindi sono pure aumentate queste. Poi vabbè, c'è un piccolissimo dato qui, addirittura oltre 70, che nel 2005 praticamente non c'era, dal grafico non si vede, e nel 2023 si vede proprio bello chiaro invece, quindi proprio inquietante. E dopodiché, appunto, ricordiamo, non è il sovraffollamento, non è l'unico dei problemi che noi ravvisiamo all'interno del carcere, però al momento è una delle cose che lo rendono sicuramente più difficile. E c'è
il problema principale dei carceri, dei istituti penitenziari, perché comunque sia, cioè, poi il sovraffollamento non deve essere visto solo come ok, ci stanno le persone che vivono male all'interno del carcere e sopravvivono perché stanno in spazi ristretti in troppe persone. Sì, è vero, poi dipende da carcere a carcere, normalmente ci sono dei carceri che sono molto più affollati, altri meno affollati, ma anche un problema di sovraffollamento riguarda il fatto della mancanza di personale, è quello il problema, quindi non c'è il giusto rapporto tra personale penitenziario che riguarda non solo agenti di polizia penitenziaria, ma tutto il sistema di lavoro, di agente che lavora all'interno dell'istituto penitenziario, educatori, psicologi, psichiatri, infermieri, dottori. Questo è il problema, ma non perché non ci stanno, non ci sono, è perché il rapporto tra persone che lavorano all'interno dell'istituto penitenziario e detenuti, cioè, è troppo grande, nel senso ci sono troppi detenuti per troppa poca gente che lavora. Se voi pensate che capitava che noi le domeniche, che era il giorno, diciamo, che trovava più o meno gente che lavorava all'interno del carcere, che è domenica, un appuntato che stava di turno di domenica, a volte potevi notare che faceva quattro sezioni su due piani di turno. Quindi qual è il problema? È che se in quel giorno succede un qualcosa, una persona si sente male in sezione, e tu cominci a chiamare quello capace che sta sopra, e arriva talmente tardi che poi quella persona rischia che può morire. Questo è il problema, nel senso, cioè, non si deve spiegare solo, sì, è vero, se sta sovraffollati, la gente sta ristretta, ma manca personale per la troppa gente. Quindi ridurre la popolazione penitenziaria aiuta anche chi lavora all'interno del carcere. E purtroppo lo dico perché adesso le persone più attive e, diciamo, arrabbiate e che protestano di più, purtroppo, me lo dico, sono proprio i sindacati di polizia penitenziaria. Le persone che stanno,
c'è
più
anche su... quello, sì, proprio, no, c'è pure quella,
sì, no, per carità, che le rivolte che i detenuti si fanno sentire è giusto, ma se mettiamo il rovescio della medaglia, che sono principalmente adesso, perché dobbiamo raccontare i fatti come stanno, cioè le persone che stanno sul piede di guerra non sono solo i detenuti, ma sono gli agenti di polizia penitenziaria, e questa è la cosa normale, perché loro stanno spiegando, perché anche loro vivono una situazione che per loro è insostenibile. Questo è il problema. Ecco, cioè, facciamo caso che anche loro, che sono, diciamo, l'organo dello Stato, cioè, stanno sul piede di guerra. Questo è un fatto reale, non possiamo non tenerne atto. Sono proprio loro che stanno, cioè, loro che criticano il governo, dicendo non basta quello che fate. Perché? Perché noi non ci permettete di lavorare, e comunque sia, loro non li fate vivere.
Beh, poi c'è pure un'altra cosa che ci viene in mente, in realtà una domanda che ti volevamo fare, non so se questo, diciamo, è una cosa che hai incontrato, insomma, in questa disavventura importante, chiamiamola così. E è possibile che magari anche a ridosso di un periodo in cui ci sono anche, cioè, ancora meno personale per un discorso un po' di ferie, un po' di cose, insomma, perché quello che, pure questa è una realtà, è possibile che magari anche proprio il personale, insomma, le guardie penitenziarie in qualche modo abbiano, non so, questa è un'ipotesi, abbiano un qualche interesse che anche le persone detenute si facciano sentire in maniera più o meno... Potrebbe essere, perché in
ma
effetti per poi far arrivare anche le loro rivendicazioni.
Forse perché forse qua ci abbiamo un po', siamo un po' complottisti come persone, però io l'ho
chissà,
sempre
pensato. Non lo so.
Ma io perché, anche perché parliamo, si chiama il 2024, cioè, nel senso, evadere dal carcere, secondo me, pure è un po' difficile.
E cioè, ma purtroppo le evasioni non le vediamo, in effetti.
No, ci sono state evasioni. Dal telegiornale, cioè, nel senso, la Beccaria di Milano, certo. Carceri sono scappati. Cioè, nel senso, non stavo più nel periodo del 1900 di Papillon che ha fatto 9 evasioni, che, diciamo, era più facile. Nel senso, nel 2024, dimmi, quello lascia la porta aperta e scappo. A un certo punto, nel senso, non puoi scappare ancora nel 2024 con i lenzuola dal muro di Cinta.
Non tanto la questione delle, diciamo, delle evasioni, no, pensavo più alla questione,
sì,
per,
ma l'evasione,
diciamo,
fa parte del gioco che hai detto te, nel senso, come okay. Fa, ma perché tutte queste evasioni in tutto questo tempo, prima non, cioè, nel senso, non è così facile scappare dal carcere. Se ci stanno troppe, nel poco tempo ci sono state molte, alcune evasioni, io penso che sono proprio le guardie penitenziarie a un certo punto te le fanno fare evasioni, proprio per questo, perché comunque sia cercano un qualcosa per far scattare il problema. Lo so, lo dico perché è successo in carcere, dove ci sono state due rivolte, non è, sono state proprio, cioè, c'è stata una rivolta, e il quale è stata una sezione è stata completamente distrutta, e il giorno dopo è successo un altro fatto all'interno il giorno dopo, lo stesso carcere, è successo un altro fatto che non era una rivolta, una questione di sezione,
E il giorno dopo, già il giorno dopo, la notizia stava sulle testate giornalistiche, cioè nel senso, come fa a uscire una notizia del genere? L'hanno fatto uscire i sindacati di polizia.
Ma che poi non escono mai le notizie sulle galere, appunto, non si sa mai niente.
Cioè, nel senso, adesso io, perché me l'hanno mandata, io stavo ancora detto, me l'hanno mandata st'articolo e capì che, nel senso, nell'arco dei due giorni già la notizia stava sulle testate giornalistiche, che l'hanno fatto uscire gli organi di polizia penitenziaria, è stata fatta apposta per far capire il problema.
No, per veicolare anche le loro rivendicazioni, certo, insomma, perché loro, poi alla fine pure lì giustamente lo dicono, siamo pochi, fatichiamo, insomma, quello che diciamo prima, insomma. Quindi vabbè, era una domanda che ci veniva in mente.
No, no, secondo me sì, perché comunque sia sono loro, proprio i sindacati di polizia, da tutte le sigle sindacali, che può partire dalla CGIL all'altre, stanno tutte sul piede di quello, lo so, perché durante l'esperienza, nel senso, stando in carcere poi parli con gli assistenti penitenziari, perché dobbiamo far comunque sia, è vero che ci hanno sempre la divisa, e quindi c'è sempre una distanza, la giusta distanza tra detenuto e agente di polizia penitenziaria, però la differenza dalle altre polizie che tu trovi fuori, poliziotti, carabinieri, la differenza è che tu con loro ci convivi tutti i giorni. Quindi a un certo punto, dopo, nel senso, nasce pure una questione, alcuni vogliono fare i super poliziotti, rimangono super poliziotti, e quelli rimangono all'angoletto dove stanno, per quanto mi è stato a me la mia esperienza, nel senso, non c'ho poco, sì signore, buonasera, va bene, mi fa, ecco. Però guardi, ci puoi scambiarci tranquillamente un discorso, anche per rapportarsi tra detenuto e agente penitenziario, come la pensa lei, lui, oppure come la pensiamo noi, nel senso, su quello che riguarda il tema carcere. Quindi nascono delle conversazioni, dei dibattiti, alcuni di loro, e quindi ti rendi conto che comunque sia loro, se si rendi conto proprio loro, che stanno comunque sia sul piede di guerra, e sono molto, molto arrabbiati, cioè, proprio perché il sovraffollamento l'ha portati a un, per loro, dal loro punto di vista, a lavorare male. E quindi è successo, io ho successo, visto al telegiornale, nel carcere di Rieti, successe che fecero una rivolta, una protesta, quindi fecero un mancato rientro tutto il carcere, vennero chiamate, come si dice, vennero chiamati in supporto, e vennero richiamati gli agenti che non erano in servizio, i quali gli hanno detto, gli hanno risposto PIC, come si dice a Roma, perché dice no, non venimo, non ci pagate. Quindi noi non venivamo, e quindi i detenuti dei Rieti sono rimasti tutta la notte protestando fuori le celle, facendo un mancato rientro.
Secondo me, cioè, allora, per approcciarci a quest'ultima parte di trasmissione, allora, quello che volevo provare a dire è che, da un lato, certo, se da un lato, insomma, come dicevamo, il carcere è sempre sbagliato, poi ci sono anche cioè ci possono essere anche delle differenze fra penitenziari, cioè quello che ci dicevi prima un po' a microfoni spenti è come anche poi fra penitenziari ci sono dei penitenziari di serie A e dei penitenziari di serie B. Questo, appunto, poi da questi microfoni, personalmente, questo non fa sì che c'è un carcere auspicabile, c'è un carcere giusto. Non è che noi combatteremo anche sempre contro le carceri di serie A. Probabilmente questa è anche, prima facevi accenno ad Antigone, anche una differenza fra, appunto, fra questa radio e magari quelle associazioni, cioè il tipo di critica che si porta, il proprio punto di vista sulla visione del carcere è diverso, però è sicuramente, come dire, sicuramente può essere sicuramente interessante vedere come da un lato si portano a delle estreme, all'estremo le condizioni delle carceri, in questo senso, appunto, il sovraffollamento, in questo senso, appunto, la mancanza di acqua calda e tutto quello a cui assistiamo. E quindi ti volevo chiedere se ti andava un po' di raccontarci questa differenza che c'è fra le carceri, un po'.
I carceri, io, diciamo, giustamente ci sono carceri di serie A e di serie B. Naturalmente io non è che li ho visti i carceri, ho visti uno e tutto quanto, però naturalmente vivendo il carcere poi ti informi, leggi e tutto quanto, capisci, entri in un sistema carcere, quindi tu ti occupi, vuoi conoscere quello che stai vivendo. Quindi naturalmente nella mia esperienza ho potuto dare racconti da altre persone, leggendo e tutto quanto, e naturalmente che c'è stata una differenza da diversi istituti penitenziari, calcolando che ci stanno problemi in tutti i carceri d'Italia, come abbiamo detto, nel senso, poi c'è sta quel carcere che è un po' meglio perché tutti i detenuti lavorano, oppure perché si è investito su quel carcere. Possiamo prendere esempio il carcere di Bollate, dove è un carcere dove tutti i detenuti che hanno una pena alta vorrebbero andare, no? Farebbero carte false. Perché è un carcere dove si lavora, dove comunque esci con la formazione? Sì. E allora quello, diciamo, possiamo dire ok, l'articolo 27 della Costituzione in quel istituto penitenziario è applicato, vuol dire che un detenuto naturalmente uscendo dal carcere di Bollate è riabilitato e rieducato. Perché? Perché poi i numeri parlano chiaro, dal carcere Bollate chi esce dal carcere Bollate, cioè recidiva zero dal carcere Bollate, vuol dire chi esce dal carcere Bollate non recide più il reato, ma perché quel tipo di istituto penitenziario lo mette in condizioni poi di quando uscire di fare il proprio percorso di vita. Altri carceri invece sono praticamente solo luoghi dove viene limitata la propria libertà personale, e quelle poche persone dove hanno la fortuna di lavorare passano il carcere in maniera diversa. Perché dobbiamo tenere sempre una cosa importante, che forse l'unica cosa il quale può far mandare avanti il detenuto è il lavoro, non solo per una questione economica, perché ti servono i soldi per vivere dentro il carcere, è una questione perché il tempo è importante. Il tempo là non passa mai, questo è importante. Quindi io mi ricordo ancora le parole di l'ex parroco di Re Bibbia, che venne intervistato durante uno dei tanti servizi fatti sui carceri, dove diceva, io sono un po' rimasto, poi non sono un uomo di chiesa, di fede, quindi nel senso, però detto da un uomo di fede, dice, io da uomo di fede dovrei di prega, invece da uno che ha visto il carcere dico dategli lavoro. Perché l'unica porta che ti manda avanti un detenuto è farlo lavorare. Però questo non è possibile. Perché? Perché se negli istituti penitenziari la gente è tanta, il lavoro è poco. Quindi ecco perché bisognerebbe fare una scrematura da parte della scrematura nei istituti penitenziari e diminuire il numero di detenuti. Perché si può cominciare a progettualizzare una nuova riforma del carcere apposita proprio ai detenuti, che può inquadrarli e riabilitarli tra virgolette nel mondo, per quando escono, perché poi la maggior parte delle persone quando escono si trovano senza niente, e quindi qual è la loro opzione? C'è chi è fortunato che esce, comunque c'è una famiglia, e chi non è fortunato che esce e non c'ha niente. Questa è la distinzione tra i carceri. Quindi questo ritorna sempre al problema sull'affollamento. Io ho avuto la fortuna di lavorare, e quindi io mi potevo passare il tempo, la mia mattinata per l'ultimo anno di carcere l'ho passato che mi volava molto più il tempo, perché avevo un lavoro fisso il quale mi impegnava durante il tempo. Ma la maggior parte della gente durante il tempo, come si dice in alcuni carceri, pascola sulla sezione, avanti e indietro sulla persona, e l'unica opzione che c'hai è giocare a carte. Ti può capitare la palestra, che il giorno c'è la palestra, oppure il giorno che va a giocare a pallone, ma è sempre limitato. Il detenuto non c'ha bisogno sempre di andare a giocare a pallone o di andare in palestra, perché poi dopo un po' si stufa pure di quello. L'importante è che almeno al detenuto gli si è fatto lavorare. E i numeri sono drammatici, perché su 60.000 detenuti che vivono adesso nei carceri, sopravvivono nei carceri, di questi 60, che è un numero che andrà, 61.000, quasi 62.000, che andrà sempre aumentato, perché i numeri dicono che sono 500 persone al mese che entrano in istituti penitenziari e ne escono sempre di meno. Solo 20.000 lavorano all'interno, quindi 40.000 persone stanno là tutto il giorno a non fare nulla. Nulla, nulla, nulla. Quindi cercate di impegnare il tempo. Poi c'è chi ha uno spirito suo personale, dice impegno il tempo e faccio questo. Io ho visto gente che faceva i cigni di carta e si rivendeva, ho visto gente che costruiva modellini, si impegnava nel tempo così. Questo è, diciamo, per cosa. Quindi cercavano,
che
autogestivano la loro vita in carcere vendendo queste cose.
Vabbè, giustamente, perché poi trovi, però sempre individualmente, certo, non trovi la strada, perché purtroppo è quello, perché de suo la struttura non ti dà nessuna possibilità.
20.000 lavorano persone, di cui solo 2.000 lavorano per ditte o cooperative che sono entrate all'interno dei carceri e portando lavoro. Perché per esempio come a Re Bibbia c'è la torrefazione o c'è il call center del Bambino Gesù, quindi se tu fai una riga, chiami per una visita a tuo figlio al Bambino Gesù, ti risponde il detenuto di Re Bibbia. Ma sono solo 2.000 persone che lavorano in carceri per cooperative esterne. Gli altri fanno tutti i lavori legati al carcere, scrivano, elettricista, lavoriamo off, lavoro in cucina, però già è già intanto. Però 40.000 persone poi stanno per l'aria.
Esattamente. Ma quindi diciamo intanto potrebbe essere, come dire, insomma, una cosa però che, diciamo, ovviamente qualunque cosa che ti distoglie d'attenzione dal fatto che il tempo non passa mai, perché poi questo pure è un altro tema, può essere utile. Però forse poi il problema del lavoro, come c'è dentro, c'è ovviamente anche fuori, o forse è il contrario, in realtà come c'è fuori c'è anche dentro.
Sì, vabbè.
Quindi in realtà forse non so se è auspicabile pensare che sia proprio il lavoro la chiave per riportare, cioè per
il lavoro è uno delle chiavi.
Ma tu dici, però, se la persona magari dentro ha la possibilità di lavorare, no? Una delle poche, insomma, che ha la possibilità, dei pochi che hanno la possibilità di lavorare, però poi se esce fuori e trova quel, alla fine forse la risposta non è per forza quella, nel senso, se poi trovi purtroppo quello che, quello che c'è.
Io sto intanto all'interno di quello che vivi all'interno del carcere.
Ma quindi tu appunto dici soltanto come elemento che possa farti superare il più possibile la lentezza del tempo, eccetera, appunto, quindi non come reale soluzione.
Lavorare per vivere all'interno del carcere, che comunque vieni pagato.
No, beh, certo, comunque ti servono anche, serve anche economico, centesimo.
Naturalmente, il fatto che mi impegnava al lavoro, mi impegnava tutta la mattina, per me era, cioè, nel senso, per me era più essere ripagato col tempo che col denaro, cioè, per me. Però, cioè, il lavoro è tanto, se tu c'hai un lavoro all'interno del carcere è tanto. Ma io penso che cercare di applicare ai detenuti da parte del governo, secondo me, delle istituzioni, di creare lavoro all'interno del carcere, in realtà non è una cosa sbagliata, perché, nel senso, se tu crei lavoro all'interno dei carceri con la manodopera, ma giustamente retribuita proprio a norme dei contratti e tutto quanto, all'interno dei carceri, nel senso, tu puoi sfruttare la manodopera carceraria per produrre.
Però capito, il problema è proprio quello, nel senso che già fuori c'è sto livello di sfruttamento tanto alto che comunque noi poi tutte e tutti lavoriamo,
certo,
pure per stipendi tremendi,
certo.
Quindi magari non è che poi dopo diventa ancora peggio, però
io ti dico che comunque sia, ho visto cooperative, la cooperativa del Bambin Gesù dà uno stipendio, la cooperativa lavora col center dentro le Bibbia del Bambin Gesù, guadagnano uno stipendio normale di un call center,
quindi diciamo, 1200 euro al mese, è abbastanza garantita come cosa.
Io spero che le persone esterne, ditte esterne, cominciano a pensare di poter investire nel carcere. Nei primi anni 50 Girardengo, non so se lo conosci, veniva chiamato il campionissimo, non so, la canzone di Gregori, il bandito del campione, l'hai mai sentita? Vai Girardengo, grande campione. Vabbè, la storia, Girardengo è stato un campione di ciclismo, e subito dopo la guerra, prima della guerra e dopo la guerra, il quale era molto amico di Sante Pollastre, che era rapinatore anarchico, ok? Lui alla fine della sua esperienza sportiva, nel senso che è stato, quindi ha guadagnato i soldi, ha deciso di investire il proprio denaro aprendo una producendo biciclette, e lui aprì la sua prima fabbrica di biciclette della sua ditta all'interno del carcere di Alessandria. Quindi le sue biciclette venivano prodotte dal carcerati del carcere di Alessandria, cioè, nel senso, se cominciamo a pensare che anche le cooperative cominciano a entrare dentro i carceri e sfruttare la manodopera carceraria, manodopera come in senso lavorativa, giusta, retribuita come se lavori normale, naturalmente aiuti il detenuto per quando esce, e quello è poco ma sicuro.
Quindi dici, in quel caso lo formeresti quantomeno,
come
un minimo, la persona, visto
così,
che c'è un, come dire, visto che c'è un deserto.
Tutti lavora, a Bollate hanno aperto, come è stato di prima, hanno aperto un ristorante stellato dove i detenuti lavorano, e tu come persona normale puoi entrare dentro il carcere di Bollate a mangiare un piatto stellato.
Però pure questo non suona un po' strano, nel senso che alla fine
strano,
dentro,
sì,
ci stanno le persone, su, come dire,
è
proprio
strano,
vittime,
sì,
in qualche modo di impoverimento,
è l'assurdità,
e ci vanno
questa
a mangiare le persone ricche, non è strano?
No, pure persone stellate, nel senso, io lessi un articolo, okay, non ci, certo, sono stato a carcere Bollate, è un carcere, è un ristorante, nel senso, io non so quale sia, non è che penso che sia ristorante di cracco, però
no,
comunque sia piatti stellati tra virgolette, comunque è un ristorante. Questo è il discorso, se vogliamo pensare, cominciare a pensare, perché tanto parliamoci chiaro, nel senso, tutti siamo contro il carcere, odio il carcere e tutti quanti, ma il che vive un mondo senza carcere purtroppo è un'utopia.
Diciamo che noi dobbiamo guardare anche il presente,
certo.
No, l'utopia tutto sommato la inseguiamo, però poi alla,
sì,
fine,
certo,
chiaro che
normale,
ci caliamo nella realtà del giorno, no?
Diceva bene Gito Strada, l'utopia non esiste finché non è mai esistita, cosa dice?
Beh, oddio, diciamo che noi tutto sommato
noi ci crediamo,
delle idee,
noi ci crediamo.
Beh, ma anche semplicemente,
nel senso, purtroppo viviamo in una società che è questa, nel senso dobbiamo cercare di lavorare all'interno dei carceri, ci devono essere persone esterne che devono cominciare a entrare dentro carcere e non avere paura del detenuto, perché la gente ha paura del detenuto. Questo è il problema dell'Italia.
Questo è un altro tema.
È un altro tema, perché la gente ha paura. Questa cosa che porta sempre a pensare che la gente, noi, chi fa reato deve pagare, deve scontare. Ma non è così. Perché finché non si ritrovano un familiare, il proprio figlio che va dentro il carcere, che poi cambiano idea.
Beh, perché vedono pure la brutalità del sistema e quanto è inefficace, sostanzialmente, no?
Per cui tu capisci. Perché sono ignoranti, non perché sono pensionati, perché c'è ignoranza sul tema, questo è il discorso. Allora.
Beh, poi appunto, se c'è una cosa che viene tenuta proprio lontana dall'opinione comune, dal senso comune, dall'opinione pubblica, è proprio questa, no? Quindi quella della galera, quindi è proprio la cosa più lontana che c'è.
Certo, penso, fa chiaro. Paura. Ma guarda,
comunque,
che...
io ti ho tolto la parola prima. Se tu volevi dire qualcosa, oppure no? Okay,
no, io non c'avevo niente da dire, ci chiamavano solo per suggerirci proprio su questo tema, cioè sulla funzione che può avere il lavoro all'interno del carcere, a sua volta all'interno della società. Ci suggerivano un libro di Angela Davis, Aboliamo le prigioni.
Grande. Libri, cioè pure, ancora non l'ho letto, c'è il libro di, come si chiama, Daria Brignardi, ha scritto un libro sui carceri, poi ti farò avere il titolo, che è molto, diciamo, lei è molto tanti... impegnata sul tema carcere, forse perché è la moglie del figlio di Adriano Sofri.
No, io non sappiamo di questo, insomma, di questo impegno.
Sì, lei è impegnata, cioè, ma ci stanno tante
comunque
persone.
Beh, diciamo che poi forse, perché poi quando lo incontri, poi come in realtà quando la incontri, insomma, non puoi proprio non puoi rimanere in silenzio, no, in qualche modo, perché è veramente eccessivo. E allora alle 18:23
secondo me ci possiamo riprendere un'altra pausa e capire come concludere.
Ma perché no?
Cresciuto tra pallone 87.9. Allora torniamo in voce, andiamo a concludere questo spazio redazionale, questo spazio di discussione. Qui anche a microfoni spenti chiaramente la discussione andava avanti sulle soluzioni al carcere. Chiaramente è un discorso molto lungo, quindi sicuramente ci saranno altri momenti, insomma, vabbè, lo sanno i radioascoltatori e le radioascoltatrici, ma anche chi sta qua, che questa radio, insomma, cerca sempre di parlare di carcere, di dar voce in prima battuta a chi si trova recluso o reclusa. E poi appunto anche di portare, insomma, un punto di vista di critica nei confronti di questo carcere e della società che ne ha bisogno. A questo punto io direi che, allora, una serie di voci qui ci lasciano, questa voce vi lascia, però lo spazio comunque andrà un po', cioè fra poco ci sarà una seconda parte, no?
Sì, infatti rimanete in ascolto, perché leggiamo un paio di lettere, di informazioni, insomma, che ci sono arrivate da un altro carcere del Lazio, e diamo conto soprattutto anche di una serie di rivolte che ci sono state ultimamente, che ci sembra fondamentale riportare, e soprattutto a breve sentiremo anche una compagnia della radio da un presidio per la Palestina, quindi insomma rimanete qua assolutamente.
E allora io vi saluto, non so se ci vuoi salutare.
Vi saluto anch'io, saluto a tutti e a tutte e alla prossima.
Grazie.
E un saluto a chiunque è privato o privata chiaramente della propria libertà.